Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Domenica 19 ottobre 2014. Buongiorno. Siamo alla fine di una settimana nella quale abbiamo messo lo sguardo su tante questioni internazionali e italiane. E ho cercato sulle prime pagine del giornale di oggi quel che resta di questa settimana, la settimana dell'alluvione su Genova e poi su Parma e poi su Grossetano, la settimana della manovra economica, la manovra enorme da 36 miliardi di euro e dalle enormi polemiche, e dalle preoccupazioni e dagli entusiasmi contrapposti. La settimana nella quale dal vasto mondo ci sono arrivati gli allarmi per Ebola, le preoccupazioni anche angosciose per la guerra nel Vicino Oriente che non si ferma e si intensifica, le attese per l'incontro fra l'Europa e l'Asia a Milano e per i vertici che hanno rimesso faccia a faccia Putin con i grandi di questo pezzo d'Occidente che abitano nell'Unione Europea. Una settimana in fondo alla quale potremmo cominciare la riflessione attraverso le prime pagine dei giornali, attraverso la penna di una grande scrittrice italiana, Susanna Tamaro. La maschera e il senso. Non ho mai amato il carnevale. L'angoscia che mi procurava non era molto diversa da quella che provavo davanti all'esibizione degli animali al circo. Ricordo un annus horribilis in cui mi capitò il vestito di cappuccetto rosso. La strada che dovetti fare a piedi per raggiungere il luogo della festa è ancora nella mia memoria, una delle più lunghe della mia vita. Stringevo in mano il cesto di vimini con le vivande per la nonna, in testa una ridicola cuffietta, una tovaglia a quadretti sulle spalle a mo' di mantello e così conciata strisciavo lungo i muri. In che modo si può divertire Cappuccetto Rosso, dato che sa che di lì a poco verrà sbranata dal lupo? Potevano divertirsi i cowboy, gli indiani, si divertiva Zorro, ma una vittima predestinata a che gioco mai avrebbe potuto prender parte? Essere costretti a recitare una parte, non è forse questa la condizione in cui molte volte ci spinge la vita? Indossiamo una maschera per un giorno e poi ci dimentichiamo di toglierla. Vivere mascherati ha i suoi vantaggi, ma poi inesorabile l'ansia comincia a divorarci, seguita dal vento triste dell'amarezza. La vita è una recita senza senso. Prima di celebrare l'insensatezza, abbiamo avuto il coraggio di chiederci se il senso abbiamo mai davvero iniziato a cercarlo. Questa è la riflessione di Susanna Tamaro, Un cuore pensante, la sua rubrica che dall'inizio di ottobre sta tenendo sulla prima pagina di Avvenire. La maschera e il senso. E vediamo allora qual è il senso delle notizie che restano in fondo a questa settimana. E partiamo dalla prima pagina del giornale di Genova, il secolo XIX. Cosa resta dell'alluvione? Resta un paradosso. Genova, vietato spalare per i 200 ai lavori socialmente utili, racconta Vincenzo Galliano. 200 cassaintegrati ILVA, pagati con soldi pubblici, rimasti fermi a guardare il soffitto, la maggior parte dei quali loro malgrado, mentre fuori la città affondava nel fango. È quanto accaduto tra l'imbarazzo postumo del comune al culmine dell'ultima terribile emergenza. Una task force capace ed esperta di lavoratori socialmente utili, in forza ai municipi, ma quasi completamente inattivi da giovedì scorso, perché La risposta è nell'ennesimo cortocircuito della macchina pubblica, che già ha tante pecche burocratiche e organizzative ha evidenziato nella prevenzione e nella gestione del recente disastro. Un paradosso, anzi un'assurdità, inimmaginabile nelle concitate ore post-alluvione. Vincenzo Galliano, dalla prima pagina del Secolo XIX, il giornale di Genova, che alla vicenda che così duramente ha toccato la città dedica anche la riflessione domenicale di un'altra grande penna. Abbiamo appena letto una breve pagina di Susanna Tamaro e qui c'è Maurizio Maggiani che ragiona su all'insegna del basta angeli del fango. Io ho visto tanti giovani infangati. La sua prosa scabra e profonda. Ce n'è ancora del fango per le strade della città di Genova. Non si vede, ma c'è. C'è, incancrenito nelle fissure, nelle crepe, negli interstizi, nei doppi fondi, nelle intercapedini. C'è, dove c'era già quello dell'altra volta e quello della volta prima ancora. C'è e ci resterà. Maurizio Maggiani, dalla prima pagina del Secolo, il fango che non passa. E c'è però anche la speranza sulla prima pagina del giornale genovese. È Renzo Piano che racconta il mio disegno blu per Genova. Mi hanno chiesto se finirà come Erzelli. Diciamo la verità, la mia preoccupazione è che il progetto venga tradito. In un'intervista al Secolo XIX il grande architetto spiega il suo disegno blu per trasformare il fronte a mare di Genova dalla foce al porto antico e dell'alluvione dice non è stata una fatalità, bisogna smettere di costruire. Un grande costruttore che ci indica la strada, rifare bello ciò che abbiamo già, ridare armonia alle città che abbiamo costruito nei secoli e che abbiamo così poco custodito negli ultimi decenni. Questo è quel che resta dell'alluvione. E cosa resta della manovra? Restano titoli amari, ancora una volta, calcoli, aggiustamenti annunciati, polemiche su aspetti collegati alla manovra e che in qualche modo essa rimandano, resta il gran problema del lavoro in tanti modi diversi. La prima pagina di Libero, titolo cronachistico e polemico, grande occhiello, losca manovra, nuove tasse e pensioni, ecco tutti i calcoli. Il pagamento slitta al 10 del mese per speculare sugli interessi, scrive il quotidiano Libero. E i balzelli sui fondi e le casse private tagliano la previdenza integrativa e quella dei professionisti, un argomento che abbiamo affrontato molte volte nei giorni scorsi. E poi si concentra sul punto del TFR, di quanto scenderà l'assegno dell'INPS se si sceglie la liquidazione in busta paga. Di tutto questo scrive Fausto Carioti. La questione torna sulla prima pagina del Messaggero, un grande titolo a centropagina, TFR in busta paga, scoppia il caso, 80 euro a rischio se sale il reddito. E il giornale diretto da Virman Cusenza però aggiunge un altro elemento, il governo corre ai ripari, l'ipotesi della clausola di salvaguardia, scoppia il caso sul TFR in busta paga, spiega il quotidiano romano, spunta l'ipotesi di prevedere nel provvedimento che il governo sta definendo nei dettagli una sorta di clausola di salvaguardia che indicherà in maniera chiara l'invarianza di prelievo fiscale a carico del contribuente. E questo per evitare che il lavoratore non incassi più gli 80 euro nel caso in cui, per effetto dell'ingresso, della liquidazione, nella retribuzione, il reddito superi quota 26.000 euro, il tetto massimo oltre il quale il bonus sparisce. È un altro degli aspetti di questa manovra che ha fatto discutere, farà discutere. Al primo momento si è capito che c'era un problema di applicazione delle regole fiscali, per garantire che davvero questa misura, per chi vorrà aderire a questa possibilità, sia una misura redditizia e non penalizzatrice. Segnalo anche dalla prima pagina del Messaggero, collegata alla questione della manovra, l'inchiesta di Diodato Pirone: enti e vitalizi, ecco la sprecopoli delle regioni. Il Fatto Quotidiano fa un titolo dei suoi molto polemico: arriva lo sblocca porcate, cemento, trivelle e marchette. Approfittando della distrazione del tesoro, impegnata a riscrivere la manovra, di notte la Commissione Ambiente vota lo sblocca Italia, riuscendo persino a peggiorarlo. Favori clientelari senza copertura, dall'autostrada Cispadana alla Telesina, ai regali alla Lucania. Questo il duro, duro titolo del Fatto. Il voto è stato alla Camera, non lo dice nella prima pagina, ma viene spiegato poi nell'articolo di Marco Palombi all'interno. Questo è il Fatto di stamane, mentre il Sole 24 Ore continua nel suo lavoro di analisi della manovra che è in corso, anche se per la penna di Fabrizio Forché si concentra sui dettagli che zavorrano la manovra e soprattutto su un punto che già nell'incipit dell'editoriale di Forché: a 4 giorni dall'approvazione della legge di stabilità in Consiglio dei Ministri, ancora nessun testo più o meno ufficiale è disponibile. Non è forse una novità, è però certamente un malcostume che non aiuta la credibilità del modo in cui l'Italia si fanno le leggi. Viene da chiedersi, per dirne una, che cosa sia stato mandato a Bruxelles e che testo stiano analizzando i tecnici della Commissione in vista del giudizio di fine mese. Poi si sottolinea, con l'analisi di Massimo Bordignon, la resa dei conti fra Stato e Regioni, che è soprattutto sulla sanità, e si fa un lavoro di analisi molto approfondito sulle conseguenze sulla casa delle misure previste. Ecco i nuovi sconti per il 2015, confermate le detrazioni per ristrutturazioni, acquisto mobili e risparmio energetico. Quindi rimarrà su ristrutturazioni e bonus mobili e la detrazione al 50%. E per quanto riguarda invece il risparmio energetico, le misure antisismiche, un beneficio fiscale che arriva fino al 65%. Mentre questo per tutto il 2015. Dal 2016... si potrà per tutte e due i fronti, quello delle ristrutturazioni e quello del risparmio energetico, delle misure antisismiche, si tornerà al livello del 36%, quindi ancora un anno e non più secondo le previsioni della manovra. Un dettaglio non irrilevante. Il Sole 24 Ore si concentra anche su un altro punto e dà voce a Visco, il governatore della Banca d'Italia. Ieri ha parlato a Bologna in occasione della festa per il Mulino, la casa editrice bolognese, e ci sono state anche contestazioni e qualcosa appare sulle pagine dei giornali, ma qui c'è il contenuto del suo intervento. Visco che dice tutelare il lavoro e fare più investimenti, e poi questa battuta che ha fatto titolo anche nei telegiornali e nei radiogiornali di ieri: chi pensa alla fine dell'euro guarda lo specchietto retrovisore. Questo è quel che resta della manovra, soprattutto questo, e dei calcoli a essa collegati. Che cosa resta della non sovrabbondante attenzione ai fatti del mondo che caratterizza i giornali italiani? Resta l'allarme per Ebola, allarme motivato, allarme serio, e lo prendiamo dalla prima pagina del Manifesto di oggi. Ebola, errori e psicosi. Obama nomina il commissario. Sottolinea il quotidiano comunista: il virus manda gli USA in tilt, psicosi e viste sviste sanitarie. Sotto accusa il centro incaricato di gestire la strategia nazionale. E il presidente Obama avverte: niente panico. E si affida a un commissario per l'emergenza, l'avvocato Ron Klain. Una nomina politica più che operativa, polemizza il manifesto, che accompagna questa notizia con il commento di Raffaele Salinari. La pandemia di Ebola sta cambiando l'approccio clinico alla malattia, imponendo procedure di relazione tra medico e malato e tra malato e ambiente radicalmente diverse da quelle tradizionali. A differenza di altri morbi del passato, ma anche recenti come l'AIDS o la SARS, nel caso di Ebola la contagiosità vera o presunta del virus finisce per colpire la dignità stessa del paziente, riducendolo drasticamente da essere umano bisognoso di cure a oggetto altamente infetto ed infettante dal quale bisogna assolutamente prendere le distanze e mantenerle. Per questo, sottolinea Salinari sulla prima pagina del manifesto di oggi, per questo le caratteristiche di Ebola rimettono in discussione tutti i protocolli di cura e prevenzione, arrivando a creare, gioco forza, una vera e propria barriera tra malato e personale sanitario, che, ad esempio, nei bambini genera dei fenomeni psicotici gravissimi, schizofrenie o veri e propri attacchi di panico che ne compromettono ulteriormente le difese immunitarie. Nei casi incurabili come Ebola, infatti, dove la terapia è soltanto sintomatica al momento, la risposta dell'organismo è decisiva e la reazione somatopsichica alla malattia, la battaglia che la mente e il corpo insieme combattono contro l'invasione esterna, è tutta basata su questa stretta alleanza contro il male. Una intensa e bella riflessione di Raffaele Salinari dalla prima pagina del manifesto su Ebola. E c'è cosa resta della settimana? Sulle prime pagine dei giornali resta ancora la guerra nel Vicino Oriente, con le sue conseguenze, con le sue amarissime evidenze. Maurizio Molinari, sulla prima pagina della Stampa, appare con il lancio del suo articolo all'interno dedicato all'esercito dei ragazzini. L'abbiamo già visto in questa settimana che abbiamo alle spalle, attraverso il racconto ad esempio della storia di Nidal, un giovane calciatore tunisino che è andato a morire in Siria. Ecco, qui Maurizio Molinari racconta dall'Europa in Siria stregati dal califfo, in molti si schierano con gli jihadisti dell'ISIS, ma anche c'è chi sceglie di combattere a fianco dei curdi. E nel titolo interno si parla di bikers, jihadisti e bambini, quell'esercito di europei che si fa la guerra in Siria, gli uni contro gli altri, sono schierati su fronti opposti, con i curdi o con l'ISIS o IS. Sapete che ormai questa sigla dei jihadisti è una sigla che è cambiata, ma permane in alcuni titoli per comodità nella vecchia forma. Il racconto di Maurizio Molinari a pagina 12 della Stampa di oggi, dove fra l'altro appare in un riquadro una notizia raccapricciante. Aleppo crocifisso per aver girato un video. Un uomo è stato ucciso e poi crocifisso dai miliziani dell'ISIS per aver girato un video nel quartier generale del gruppo. Il corpo della vittima è stato esposto su una croce improvvisata ad Al-Bab, nella zona nord di Aleppo. Lo ha reso noto l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. Al collo dell'uomo appare un cartello con su scritto Abdullah Al-Mushi. Crimine, aver firmato per 500 lire turche, l'equivalente di 174 euro, il quartier generale di ISIS, condanna essere giustiziato e crocifisso per 3 giorni. Anche questo è la guerra di Iraq e di Siria. Cosa resta di questa guerra? Resta sulla prima pagina di Avvenire l'altra parte, di questa storia, quella che riguarda i profughi, quella che riguarda i perseguitati, gli sradicati dalla propria casa, dalla propria terra e costretti a riparare all'ombra delle armi dei curdi e dei bombardieri americani e degli altri alleati arabo-sunniti degli Stati Uniti d'America di Barack Obama. E sulla prima pagina di Avvenire c'è questo titolo: Erbil, diamo casa ai profughi. È il lancio di un'iniziativa congiunta del quotidiano insieme alla Foxiv, che è la federazione che riunisce molte sigle, molte ONG del volontariato internazionale. Una iniziativa che punta a dare un concreto sostegno a un gruppo di persone determinate. Si spiega sulla prima pagina di Avvenire: ad Ankawa Mall, un centro commerciale in costruzione Erbil trasformato in rifugio che accoglie oltre 2.000 persone sfuggite al massacro, Foxiv e Avvenire promuovono il progetto Emergenza Kurdistan per dare sostegno psicologico e materiale a chi ha perso tutto. E intanto in questo stesso spazio si dà conto della missione che ha condotto proprio in Iraq, nel Kurdistan iracheno, il segretario generale della CEI, il vescovo Galantino, che di ritorno concede un'intervista ad Avvenire raccontando di quello che ha visto fatti che ci consegnano la responsabilità di una risposta pronta e diversificata, disse il segretario generale della CEI, prefabbricati per l'inverno e scuole per la prima emergenza. Questo è necessario garantire anche per far sì, secondo i desideri di queste stesse persone, che possano rimanere non troppo lontane dalla loro terra d'origine, pur in una situazione estremamente drammatica, per non essere indotti, costretti, forzati a prendere le vie pericolose della migrazione verso Occidente, che tanti altri loro fratelli sono costretti ad imboccare, come sappiamo bene. Ma ci torneremo sopra più avanti su questo. Cosa resta della settimana? Resta il fronteggiarsi di Occidente e Russia, lo vediamo da un titolo sulla prima pagina del giornale, una penna nota, una penna pesante, famosa, quella di Livio Caputo, già prestigioso capo delle relazioni estere di diversi quotidiani, che ragiona sul summit di Milano, in particolare sulle sanzioni alla Russia. Le sanzioni a Putin, il boomerang più caro e inutile della storia. Si sa che le sanzioni non sono mai state uno strumento perfetto per risolvere le controversie internazionali, perché hanno un difetto grandissimo: non stemperano mai le guerre, ma le aggravano e piagano la vita dei popoli. È una legge che si ripete in ogni dove, da Cuba all'Iraq, alla Russia e giù per gli rami in altre situazioni. E ancora su questo c'è un doppio titolo con una stessa firma, Il Messaggero e Il Mattino, in due modi diversi, con la firma di Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea, ragionano sul dopo vertice Europa-Russia. Questo è il titolo che fa Il Mattino, il quotidiano diretto da Alessandro Barbano. Europa-Russia, il dialogo conviene a tutti, la crisi ucraina e il nodo delle forniture di gas, una via d'uscita c'è. Il titolo sul Messaggero diventa: l'Ucraina si protegge se resta autonoma. Su cosa ragiona Romano Prodi? Il vertice tra Europa e Asia, scrive, ha portato a Milano leader di 50 paesi e si è trasformato in una trattativa fra Unione Europea e Russia, o meglio, per essere più precisi, fra Germania e Russia. Tanto è stato il ruolo imminente che la signora Merkel ha voluto giocare di fronte a Vladimir Putin. Certamente i colloqui bilaterali svolti a Milano fra politici e uomini d'affari europei e asiatici hanno avuto la loro importanza perché sono stati numerosi e spero fruttuosi. Essi tuttavia si sono rivelati quasi un contorno di fronte agli incontri fra Europa e Russia sul problema ucraino. D'altra parte l'occasione era unica perché dopo essere stata esclusa dal G8 dello scorso giugno, la Russia si è trovata per la prima volta ad essere protagonista attivo di un incontro di ampio respiro sull'Ucraina, con il vantaggio aggiuntivo di non avere allo stesso tavolo gli Stati Uniti. Le conclusioni di questo incontro non sono state certe esaltanti, ma hanno permesso di aprire un nuovo dialogo sugli aspetti più scottanti. È stato infatti compiuto un passo avanti riguardo al monitoraggio dei confini. È stata aperta, sottolinea Romano Prodi, una discussione sulle prossime elezioni locali e su un possibile accordo provvisorio riguardo al rifornimento del gas, anche se resta aperto il problema dei pagamenti del gas stesso, data la mancanza di risorse da parte dell'Ucraina. A Milano, aggiunge Prodi, le tensioni non sono mancate, soprattutto quando si è parlato della diversità di vedute sulle ragioni e sulle cause della crisi, e questa non è certo una scoperta. Però, conclude più avanti Prodi, dalla prima pagina del Messaggero e anche del Mattino, il percorso verso l'accordo è oggi favorito sia dall'inizio di questo dialogo diretto fra UE e Russia, sia dalla maggior debolezza, sottolineo, di entrambe le parti in causa. La crisi economica, il danno delle sanzioni, il peggioramento delle previsioni e la rivoluzione dei mercati energetici debbono spingere verso la sola via capace di porre termine al dramma ucraino e di togliere uno dei maggiori punti di tensione della politica mondiale. Vi sono oggi conflitti nei quali la soluzione appare impossibile. Nel caso dell'Ucraina vi è invece una via d'uscita naturale e conveniente. Mi auguro quindi, conclude Prodi, che l'interesse e la ragione camminino finalmente nella stessa direzione. Questo è quel che resta del vertice di Milano. E cosa resta delle periodiche apparizioni di notizie riguardanti i dittatori che tengono ancora la scena in parti del nostro mondo? Ne scegliamo una in particolare, che è diventata la fotocronaca sulla prima pagina del giornale di oggi. La follia del satrapo comunista. Il dittatore Kim Jong-un vuole uccidere i suoi calciatori sconfitti dai sudcoreani. Non sappiamo se li vuole uccidere davvero, certamente sappiamo che ha deciso di farli arrestare. L'ultimo orrore in Nord Corea, su questo scrive Cristiano Gatti, il dittatore non digerisce lo 0-1 contro la Corea del Sud nel derby delle due parti di questo paese diviso da decenni, tutta la nazionale è agli arresti e ora rischia la pubblica esecuzione. Speriamo che nessuno pensi di dover prendere esempio da questa follia. Cosa resta delle polemiche su Mare Nostrum che hanno punteggiato questa settimana, che è stata anche la settimana dell'anniversario, proprio ieri, dell'avvio di questa grande operazione voluta dal governo Letta? Resta anche una piazza ribollente, quella che racconta il Corriere della Sera, nella sua prima pagina, con una grande fotocronaca, la piazza di Salvini che si ispira alle penne, Lega e destra, a migliaia contro i migranti. Marco Cremonesi e Paolo Valentino raccontano le piazze ribollenti d'Italia, soprattutto questa che è la piazza Duomo, la piazza cuore di Milano. Una piazza che trabocca di persone e bandiere leghiste. Matteo Salvini celebra sotto la Madonnina il successo completo della sua linea politica lepenista. In piazza a migliaia per difendere gli italiani e non più solo i padani dall'immigrazione definita clandestina. A sfilare in corteo con i leghisti ci sono, nella posizione di neoalleati, le sigle della destra di popolo, capeggiata dai militanti di Casa Pound. Si va in piazza anche a Bologna, però, sottolinea il Corriere della Sera, dove all'università era prevista la lezione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. L'abbiamo letto poco fa dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Ma questa volta è la sinistra antagonista a protestare, a scontrarsi con i militanti di estrema destra di Forza Nuova e anche con la polizia. E ne scrive anche Repubblica sulla sua prima pagina di questa manifestazione. Lo fa con la penna di Gad Lerner, la Lega verde-nera di Salvini e il fantasma dell'uomo forte. Migliaia in piazza Duomo, stop a Schengen, chiedono. Nel sabato muscolare delle piazze contrapposte, da Milano a Bologna, da Napoli a Genova, alla fine Matteo Salvini a farsi largo, annota Gad Lerner sulla prima pagina di Repubblica, realizzando l'occupazione di uno spazio politico di destra radicale che appare al contempo inquietante e redditizio. Il fascismo come eterna pulsione sotterranea della società italiana, lubrificato dall'ostilità contro stranieri ed euro, rivisitato nei nuovi codici giovanili da stadio o concerto, e trova tutto questo nel leghista Salvini, un leader svelto a offrirgli un luogo di raccolta. Gad Lerner dalla prima pagina di Repubblica. Ancora su questo un'altra lettura, quella che viene offerta da Libero, che non enfatizza l'aspetto dell'alleanza con Casa Pound, ma un altro aspetto di alleanza politica. Salvini, titola il quotidiano diretto da Belpietro, guida il centrodestra in piazza, manifestazione contro Mare Nostrum, quindi la focalizza solamente su questo punto, di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, quindi mette insieme gli spezzoni del centrodestra, e accompagna questo articolo, che è di Matteo Pandini, un altro Matteo, da un altro articolo, dicevo, che evoca un altro Matteo ancora: Lega Sud e asse con gli azzurri, il Matteo Padano legge il futuro, l'articolo di Barbara Romano. Il Giornale trasforma la manifestazione di Milano in una stilettata nei confronti di un leader politico. Il Nord espelle Alfano, questo è il titolo del quotidiano diretto da Sallusti. 100.000 in piazza alla manifestazione della Lega contro l'emergenza Sparchi. Forse il numero, per chi conosce Piazza Duomo, è un po' forzato, però insomma, erano veramente tanti, la piazza era piena, su questo non c'è dubbio. E poi annuncia una propria iniziativa, un Istanbul dedicata al dovere di difendersi dall'avanzata islamica. Questo è il titolo del Giornale di oggi. Il Tempo dedica un titolo a sua volta, ma non si concentra, il quotidiano, l'altro quotidiano romano non si concentra soltanto su Milano. L'Italia scende in piazza contro Mare Nostrum e dà conto di tutte le manifestazioni che si sono tenute, quella di Milano, ma anche quelle del corteo a Reggio Calabria, dove c'era la Meloni, Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia. Ancora, un altro modo di interpretare quanto è accaduto, il Garantista, le cronache del Garantista, il giornale diretto da Sansonetti, grande corteo xenofobo, riempie Piazza Duomo, onda umana della Lega contro gli immigrati, ne scrive Riccardo Paradisi. La Stampa titola Lega in migliaia contro i migranti, sostenitori del carroccio da tutta Italia al corteo guidato da Salvini, con loro, ecco, ritorna questa sottolineatura, anche Casa Pound. Avvenire non porta in prima pagina questa manifestazione, ma torna su Mare Nostrum propriamente detto, con un bilancio un po' diverso da quello che era stato stilato ad esempio ieri dal Tempo. Il bilancio: salvati 94.000 migranti, 94.000 persone, ma c'è chi protesta. Fra i 94.000 salvati, sono i dati forniti dalla nostra Marina Militare, ci sono 9.000 ragazzi, 9.000 minori. Questo è quel che resta delle polemiche su Mare Nostrum, questa straordinaria operazione che ha visto impegnato, molto onerosa, che ha visto impegnata l'Italia all'indomani della tragedia in cui persero la vita quasi 390 persone nelle acque di Lampedusa, che ora sta per essere sostituita da un'iniziativa congiunta europea che appare meno forte e meno partecipata di quanto sarebbe stato giusto. Vedremo cosa accadrà. Sulle prime pagine sulle prime pagine dei giornali oggi c'è un titolo che campeggia forte, anzi campeggia in due diverse maniere, riguarda le persone omosessuali, partiamo da gay e politica, giochi di parole all'inglese sulle pagine di due quotidiani romani, Il Tempo che titola The Gay After, il sindaco Marino trascrive le nozze omosex, l'ira della Chiesa, della politica e del prefetto, e mette a confronto le opinioni di Vladimir Luxuria, giusto premiare l'amore, e quelle di Carlo Giovanardi, è stata violata la legge. Il Manifesto gioca anche lui con le parole all'inglese, Capital Gay, Roma diventa per un giorno capitale dei diritti delle coppie omosessuali, il sindaco sfida il ministro Alfano e registra 16 matrimoni celebrati all'estero, il prefetto annullerò gli atti, ma il Marino al Manifesto spiega il mio è un gesto in sintonia con la realtà, la CEI condanna, il sinodo si divide, ci torneremo sopra. E ancora Il Messaggero titola Lo strappo delle nozze gay, grande titolo sulla prima pagina, bufera sul sindaco di Roma che registra in Campidoglio 16 unioni celebrate all'estero, intervista ad Alfano, sì alle garanzie patrimoniali ma niente matrimoni né adozioni, questo Il Messaggero. La stampa titola Marino benedice 16 coppie omosessuali, Repubblica sì a 16 nozze proibite, la sfida di Roma, anche qui un'intervista con Alfano, solo autografi, lo fermerò, la CEI attacca al sindaco Marino, inaccettabile presunzione. Ancora il Avvenire da un titolo non strabordante a centropagina, Marino unioni gay, Marino fuori legge, Alfano anche intervistato anche da Avvenire, atto nullo, e poi in evidenza il titolo sulla nota della CEI del vicariato della diocesi di Papa Francesco, la CEI sorpresa, fatto inaccettabile. E su questo si concentrano le riflessioni di due editorialisti di peso. Le vediamo dalle rispettive prime pagine. Sulla Stampa c'è la riflessione dissennato, aprire una jihad sui diritti delle persone, ne scrive Gianni Riotta. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, trascrive le unioni di coppie gay dai registri internazionali. Il prefetto Pecoraro obietta che dovrà cancellare a norma di legge. Il ministro Alfano ironizza, solo un autografo. Fuori dal municipio della capitale, attivisti di varie fazioni si accapigliano a vantaggio di telecamera, rovinando il rituale lancio di riso. La storia dovrebbe insegnarci, scrive Riotta, che usare temi sociali e culturali come armi politiche semina vento intollerante e raccoglie tempesta elettorale. Il richiamo di Riotta è anche a fatti recenti, basti pensare a quello che è accaduto nella Francia di François Hollande. Oggi in Italia, scrive ancora Riotta, paese che non cresce da una generazione, dove la crisi economica è ferma al 2008, aprire una jihad sull'unione gay sarebbe dissennato. L'opinione pubblica ne trarrebbe solo ulteriore disgusto. Osservate la crisi netta dei media populisti. I loro protagonisti restano brillanti e aggressivi, ma gli italiani cambiano canale, insofferenti, cercando idee. E più avanti annota, i sindaci che trascrivono unioni gay fanno politica come il ministro Alfano che sbarra loro la strada. Allora, o la questione importante di cittadini che chiedono un riconoscimento viene risolta in Parlamento, o le nozze gay finiscono nel ricolmo paniere dei casi italiani. Articolo 18, OGM, TAV, riforme, scuola e giustizia. Marò, vicende serissime su cui politica, media, società civile danno il peggio di sé da anni. E più avanti conclude Riotta, avrà tempo, voglia, capacità di leadership Matteo Renzi per stilare una legge sull'unione gay che tenga conto della storia e delle culture italiane nel rispetto di ogni sensibilità? Auspica l'editorialista della Stampa una via italiana per affrontare questo tema, che è oggetto anche della riflessione di Alessandro Barbano, direttore del Mattino. Rispetto per gli omosessuali, ma la famiglia è discriminata. Scrive Barbano: rispetto per i gay, non solo a parole ma anche nei fatti e nei diritti individuali che meritano tutela, ma la vera discriminata è la famiglia, lo diciamo senza timore di essere additati all'udibrio, sbeffeggiati in pubblico e sulla rete nei giorni del grande conformismo che viviamo, giorni di show e inchini in cui quasi tutta la politica senza colore che conti mostra un selfie da prima pagina, la faccia più audace che trova, per un ritratto a Gay Pride o per riscrivere i diritti civili dall'anagrafe di un municipio. Giorni in cui, scrive il direttore del Mattino, si fa gara a sinistra come a destra per apparire più libera, più aperti, più trasgressivi che si può. Giorni in cui la Chiesa, preoccupata di non perdere contatto con la modernità, scopre che il suo formato ospedale da campo è utile a prestare i primi soccorsi a un'umanità smarrita, un po' meno a guarirla dai suoi mali. Poi ragiona sul crollo della natalità in Italia, la crisi e la penalizzazione della famiglia e chiede incalzante Barbano, qualcuno ha compreso che la sfiducia della famiglia coincide con la rinuncia al futuro dell'Italia? Qualcuno vuole dire ai cittadini che un paese che da 20 anni fa 1,43 figli per donna non ha nessuna chance di rimontare il PIL? Sembrerebbe di no. Conclude sconsolato. E chi scrive infine dice: pensa che i gay meritino ben altro rispetto e tolleranza per la loro scelta di vita e abbiano un diritto su tutti gli altri, non vedersi usati a beneficio del protagonismo di pochi. E sulle prime pagine dei giornali oggi ci sono grandi titoli dedicati anche alla conclusione del sinodo sulla famiglia, il primo tempo di questo lungo tempo sinodale che si snoderà fino all'ottobre dell'anno prossimo. Il Corriere della Sera, che non ha in prima pagina la notizia di Roma, quella che abbiamo visto da diversi altri giornali, fa il suo titolo principale su questo, dedica anche l'editoriale di Massimo Franco, Una nuova fase del papato. Il titolo del scelto dal Corriere della Sera sulla conclusione dello sinodo straordinario è Frattura su gay e divorziati. Al sinodo non passano 3 punti controversi, il pontefice vede la tentazione degli zelanti, la scossa di Bergoglio ai vescovi che si sono divisi, c'è chi trasforma il pane in pietra. La Stampa, anche La Stampa fa il suo titolo principale su questo, il giornale diretto da Calabresi titola così: la Chiesa di Papa Francesco si divide su gay e risposati, il sinodo approva le risoluzioni sui temi caldi, però manca il quorum, il documento votato col 90% dei consensi, ma il dissenso sui punti chiave arriva fino al 40%, quindi non c'è una maggioranza di 2/3, ma una maggioranza del 60%, quindi per questo non sono considerati con quorum raggiunto. Repubblica titola a sua volta: gay e divorziati, il sinodo si spacca. Francesco, la seconda riga del titolo è dedicata al Papa, il cambiamento va avanti, niente quorum sui punti controversi, i cardinali conservatori, questo rivela Repubblica, chiedono aiuto a Ratzinger, ma lui sto con Bergoglio, ne scrive Claudio Tito in un retroscena, il biglietto della lealtà di Ratzinger, il Papa non sono io, questo è quello che racconta Repubblica nella sua prima pagina. Mentre Enzo Bianchi sviluppa un'analisi: c'è una minoranza anche nella Chiesa. Il Secolo XIX a sua volta titola: gay e divorzi, la Chiesa non fa il grande passo, voto del sinodo storico, sottolinea il quotidiano genovese, ma quorum è insufficiente. Poi c'è il commento di Franco Cardini: per la politica è comunque una bella lezione. E Avvenire fa un titolo diverso: avanti nella realtà, con fede. Il Papa e i padri sinodali, un anno di lavoro per accompagnare la famiglia e le sue ferite. E ne si spiega ancora sul quotidiano di ispirazione cattolica: no alle tentazioni del buonismo distruttivo e dell'irrigidimento ostile. I paragrafi su comunione divorziati, risposati e omosessuali non hanno raggiunto la maggioranza qualificata. Tutto accompagnato dal commento di Stefania Falasca: la Chiesa non è partito, verità del dialogo, forza dello spirito. L'Osservatore Romano, quotidiano vaticano, ha la sua prima pagina nella quale chiude prima degli altri giornali. Il documento finale è stato diramato solo ieri sera tardi, il Papa ha parlato in serata, quindi non dà conto soprattutto del messaggio alle famiglie che era stato presentato alla mattina, curato dal Cardinal Ravasi, una luce che brilla e riscalda, pubblicato il messaggio alle famiglie. E l'Osservatore Romano dà grande spazio alla beatificazione di Paolo VI, con un articolo nella Comunione dei Santi di Lucetta Scaraffia, lo stesso fa Avvenire, che dedica la sua sovraccoperta a colori a Paolo VI, in un'edizione speciale del Quotidiano Cattolico, con allegato il mensile Luoghi dell'Infinito, un inserto con una bellissima foto del grande Pepi Merisio in prima pagina, un inserto speciale alla beatificazione di questo grande pontefice lo realizza anche il Messaggero, il giornale di Roma diretto da Cusenza. E concludiamo qui questa rassegna stampa con il richiamo a una grande figura di Italiano, uno dei giganti del Novecento, un Papa che viene proclamato beato. A fra poco per il filo diretto dopo la pubblicità. Pronto?
Buongiorno, sono Alessandro Martelli da Milano.
Buongiorno signor
sono
Alessandro.
Sono un cattolico come lei, peccatore e credente e praticante per quanto possibile, e sposato da 56 anni in chiesa.
Complimenti.
Il parroco, quando mi ha fatto firmare dei pezzi di carta, agiva e agisce adesso come ufficiale di Stato civile, facendo trascrivere poi il matrimonio in comune.
Sì.
Le dirò una parentesi, il parroco della mia parrocchia, ci sarà una conferenza su ha ancora significato il matrimonio in chiesa? Beh, per i cattolici ha ancora un significato. Parliamo della registrazione in comune dei matrimoni
omosessuali. Sì.
È una provocazione. Quel pezzo di carta, da un punto di vista giuridico, non gli consente assolutamente niente. E allora a cosa serve? Perché lo fanno? Lo fanno per provocare in quella banda di dilettanti allo sbaraglio, che io richiamo così, dei nostri parlamentari, ce n'è qualcuno serio, ma la maggior parte glieli raccomando, una legge che consenta anche a questi signori di avere la mutua, di avere il trasferimento dei beni, di avere tutto quello che gli consente di andare in ospedale a visitare il suo compagno, eccetera. Lasciamo perdere, il matrimonio è quell'altro, il matrimonio è quello là, però se avessero un minimo di criterio, visto che nel mondo e anche in Italia sono decine di migliaia di persone che hanno una vita in comune, almeno fare qualcosa per loro. Vorrei sentire il suo parere di buonsenso, almeno lei l'ho sempre ascoltato, pensi che ascolto questa trasmissione da quando Enzo Forcella l'ha creata negli anni 70. La saluto,
fedelissimo, saranno contenti gli amici
giornata
della redazione Prima Pagina. Grazie signor Alessandro. Io la penso così, credo che il matrimonio sia uno, l'ho già detto all'inizio di questa settimana rispondendo a una signora che poneva una questione in una maniera leggermente diversa, più nominalistica, ed è, come dice la nostra Costituzione, definendolo negli articoli 29, 30 e 31, in un progresso di statuizioni, una relazione forte, perché è una società naturale, fondata appunto, che fonda la famiglia, la fonda su questa unione tra un uomo e una donna, che è l'unica unione naturalmente aperta alla vita, e questo è un dato di fatto. Chiarito questo, io dico che da cattolico non ho nessun problema di fronte a uno Stato, a una società che organizzi forme di solidarietà nuove e diverse dal matrimonio, proprie per altre situazioni che meritano di essere regolate. In questo senso segnali sono arrivati anche dalla nostra Corte Costituzionale negli anni recenti. Credo che ci siano, so che ci sono, come sappiamo tutti, altre forme di statuizione che sono state realizzate all'estero in diversi paesi, non moltissimi, non certo una piccola quota tra i paesi del mondo, però paesi, come si dice, avanzati, evoluti, che sono arrivati a prevedere anche forme di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Io credo che sia una strada sbagliata, quella matrimoniale. Credo che la strada di una regolazione dei rapporti patrimoniali tra le persone sia una strada ragionevole e praticabile. Lo spiego così, molto semplicemente, perché sono contrario al piano matrimoniale quando si tratta di persone dello stesso sesso, perché regolare il matrimonio tra persone dello stesso sesso significa automaticamente regolare poi anche il commercio di parti, lo dico in una maniera forse non perfetta, di parti del corpo umano. Significa regolare l'affitto dell'utero, del grembo di una madre, per mettere al mondo un figlio quando si tratta del matrimonio tra due uomini. Si tratta di regolare anche l'acquisizione o l'acquisto propriamente del seme maschile quando si tratta del matrimonio fra due donne. E questo è un dato di fatto. Io purtroppo so che nel mondo esistono forme di commercio e di schiavismo legate a questo tipo di pratiche. Penso a tutte le donne che, soprattutto nel sud del mondo, ma non solo, vengono tenute dalla loro povertà in una condizione tale da diventare le fattrici di figli per altri. Un caso ha riempito le cronache recentemente, quello di una madre thailandese che ha messo al mondo il figlio su commissione per due coniugi australiani, perché non sono soltanto le persone omosessuali, fra l'altro, che ricorrono a questo mercato, ma anche persone che per vari motivi non possono o ritengono di non dover mettere al mondo direttamente figli. Sono questioni molto delicate e complesse che toccano la nostra umanità e credo che la politica debba essere lungimirante e capace di prevedere anche dove indirizza con le proprie scelte il cammino della nostra comune umanità. Questo è quello che penso. Pronto?
Pronto, Luciano.
Buongiorno.
Da vicino Padova.
Buongiorno, signor Luciano.
Allora, io vorrei dare una testimonianza diretta di cosa comporta fare questa immigrazione in un paese. Per esempio, qui da vicino a casa mia c'è un quartiere piccolo, isolato, con 60 abitanti. In questo quartiere sono stati inseriti 40 immigrati, quindi già il rapporto di popolazione sconvolge tutto, perché è un quartiere isolato, non di transito, ma un'isola. Il parco giochi dei bambini che non è più fruibile, le ragazze che non possono più uscire di casa, tutte queste cose qui. Ora, a parte, il tutto è avvenuto all'insaputa del sindaco, cioè il prefetto manda queste persone a trovare sistemazione attraverso queste agenzie che li collocano, diciamo, queste cooperative.
Da dove vengono queste persone,
ecco, signor Luciano? I 40 euro che vengono assegnati non è alla persona, ma ai ragazzi che immigrati ricevono soltanto 2,50 euro al giorno, che sono appena sufficienti per comprarsi un pacchetto di sigarette, penso.
No, neanche. Ma mi sa dire da dove vengono queste persone?
Questi qui vengono dall'Africa, dall'Ovest, Africa dell'Ovest.
Sì.
I ragazzi, abbiamo fatto una riunione qui degli abitanti col sindaco e tutti quanti per parlare, abbiamo invitato anche un rappresentante di questi ragazzi, no? Allora, vorrei un attimo completare il quadro dell'inserimento. Vengono inseriti in 5 appartamenti da 80 metri quadri l'uno, quindi 40 persone col criterio dei 10 metri quadri a testa, quando invece il requisito dovrebbe essere di 24 metri quadri a testa, quindi sovraffollamento. E l'agenzia provvede a dargli da mangiare, pulirgli le camerette, eccetera, ma questi non lavorano, stanno bighellonando in giro perché non possono essere impiegati da nessuna parte. E anche questo è sbagliato.
Ma sono, che lei sappia, sono richiedenti asilo o sono...
No, questo non lo so, perché però abbiamo invitato questo ragazzo che parla bene inglese a questa riunione e dire che è stato accolto bene, perché alla fine è stato anche applaudito. Questo per dire che la gente non è ostile, però bisogna fare le cose per bene, non basta il buonismo
fine a se stesso. Vabbè, il sindaco deve essere preavvertito perché deve trovare le condizioni di inserimento che siano le meno penalizzanti per la popolazione, primo. Secondo, bisogna che l'inserimento sia nel rispetto delle norme civili che già vigono per noi e quindi non vanno fatte norme. E io parlo da profugo perché sono un profugo fiumano e quindi ho conosciuto cosa vuol dire mollare tutto e andare in giro per il mondo. Mia madre è vissuta 12 anni in una stanza di 3 metri per 2 e mezzo in un campo profughi a 150 lire al giorno, quindi so cosa vuol dire. Allora, questo ragazzo, ripeto, è stato accolto benissimo. Quello che mi ha preoccupato è che quando si è parlato delle visite mediche, eccetera, ha un po' sorvolato, lui ha subito solo 2 visite mediche e se l'è cavata dicendo non preoccupatevi della qualità delle visite mediche perché quelli di noi che sono ammalati muoiono per strada. Ora, non è che questo sia un buon diciamo, argomento, diciamo,
sì, tranquillizzante, ecco.
Direi una cosa veramente preoccupante. E quindi, allora, il buonismo, il spirito di accoglienza c'è e ci deve essere, ma non può sostituire l'efficienza, la razionalità, perché
certamente.
Sennò veramente diventa soltanto un palliativo, una scusa per non lavorare bene.
Io la ringrazio, signor Luciano, perché lei è riuscito a fare un quadro molto razionale, sereno, pur nell'allarme complessivo che è riuscito a trasmettere, e credo che ci sia bisogno di questa lucidità nell'affrontare i problemi. Io non mi considero un buonista, personalmente ad esempio non lo sono mai stato, perché credo che come tutte le cose non debbano essere, diffido degli ismi, e so che l'accoglienza per essere vera deve essere un'accoglienza buona. Sono uno di quelli che parla di accoglienza nella legalità, che significa in maniera ben regolata, con la partecipazione delle comunità coinvolte. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della microaccoglienza che è stata realizzata con successo nel nostro paese in diversi frangenti critici per l'arrivo, ad esempio quando ci fu la grande ondata che arrivava a seguito della guerra di Libia sulle nostre coste. E in questa fase stiamo sperimentando una difficoltà molto grande. Le chiedevo da dove venivano quelle persone di cui sta parlando, di questo quartiere del Padovano, e lei mi ha detto che vengono dall'Africa occidentale, quindi da subsahariana. Non so di quali nazioni, se parlano inglese certamente non vengono dal Senegal, da questi altri paesi, non so quali siano i motivi, credo che siano migranti economici comunque nel caso specifico, però mi pare che lei sia riuscito a toccare i punti chiave, no? Quello che serve è un raccordo con i territori, serve un rispetto delle regole da parte di tutti. Quando parlo di legalità mi riferisco alle regole che toccano le persone che vengono tra noi e alle regole che anche noi italiani dobbiamo saper rispettare, esempio nel dar loro lavoro, nel non sfruttarli, non utilizzarli come forme di servitù più o meno mascherata. E poi ho apprezzato molto del suo intervento la lucidità con cui ha fatto giustizia delle leggende metropolitane sui soldi che vengono elargiti alle persone migranti che vengono accolte e sono in una situazione in cui devono chiarire ancora il loro status, se possono rimanere nel nostro paese oppure no. Grazie per questo contributo molto lucido. Pronto.
Buongiorno, non so se tocca a me.
Sì, signora, certo, buongiorno, tocca a lei. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sono Silvana Biasutti, chiamo da Montalcino, provincia di Siena, ma sono
famosissimo. Milanese. Famosissimo.
Sì. E sono milanese e volevo dire che io ho conosciuto Paolo VI, gli ho baciato l'anello quando facevo il liceo a Milano, in un tempo che adesso mi sembra fantascientifico, anni completamente diversi prima del boom e prima di questo terribile tempo che stiamo attraversando. Volevo fare una domanda a lei su Mare Nostrum.
Sì.
Io vivo in una provincia di Siena che è famosa per la sua solidarietà, anche se poi buona parte di questa solidarietà è diciamo, il cuore di questa solidarietà è anche un portafoglio che ora è vuoto, ed è il portafoglio dell'Italia che è vuoto. Allora io non posso non pensare alle madri e ai figli che la nostra Marina ha salvato con l'operazione Mare Nostrum, e non posso non pensare non solo a quello, ma al fatto che ci sia il mondo della gente che ha bisogno di attraversare il mare gravida, prossima al parto, fare questa terribile cosa, questa, una specie di prova iniziatica impossibile, quasi mitologica. Però poi vado a Milano e vedo Milano, una città piena di gente che si trascina in giro, piena di poveracci, me li lasci chiamare così, ma con, diciamo, con animo assolutamente amichevole e affettuoso. E mi domando, ma il grande problema, la grande assenza in questo discorso non è forse proprio la politica che si occupa e che si sta occupando da 25 anni circa solo di soldi? Pronto?
Sì, sì, la domanda è lancinante. Lei dice: siamo così concentrati sui problemi, per intenderci, diciamo, dell'economia, delle sue l'andamento dei listini, che non ci accorgiamo dell'andamento del listino più importante, quello della nostra umanità, delle ingiustizie che costringono delle persone a questi percorsi drammatici che lei evocava, donne prossime al parto che si risolvono a prendere la via del mare per arrivare nel nostro paese, ma quale disperazione deve muoverle perché questo accada? Chiunque abbia un po' di esperienza d'umanità, di vita, sa che tutto questo può essere generato solo da un grande dolore, da un grande enorme disagio, che altrimenti, o un pericolo imminente, altrimenti no, non accadrebbe. E d'altra parte c'è questa incapacità di programmare e organizzare le cose in maniera tale che le persone che arrivano nel nostro paese non finiscano per ingrossare le fila dei nullafacenti. Ci sono, che esistono, delle persone senza prospettiva, perché non c'è niente di peggio che operare in questo senso. Io credo che lei ponga anche un problema molto serio e molto sentito da parte di tanti. Però attenzione, le persone che vediamo girare a vuoto per le strade sono la punta di un iceberg che è molto diverso nella sua realtà. Gli immigrati in Italia, questo mi piace ricordarlo, e non lo dico per rimbeccarla, perché penso che il suo ragionamento sia un ragionamento tondo, che funziona e che induce a riflessioni serie e sensate, cara signora Silvana. Io penso però che dobbiamo ricordare sempre che la gran parte delle persone che sono venute a vivere con noi in Italia sono venute a lavorare insieme a noi. Sono migliaia le imprese costituite dall'intelligenza e dalla manodopera anche di persone nate all'estero, che oggi sono di fatto nuovi italiani, che pagano le tasse in questo paese, che contribuiscono alla ricchezza di questo paese con il loro lavoro, e parliamo di miliardi e miliardi di euro. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Valeria, telefono da Napoli.
Sì, signora Valeria, buongiorno a lei.
Buongiorno, vorrei parlare a proposito delle unioni omosessuali, sì, e dei matrimoni omosessuali, e vorrei portare una riflessione. Nel momento in cui due persone dello stesso sesso vogliono sposarsi, non vogliono soltanto avere dei vantaggi pratici come quello di subentrare nell'affitto, di poter andare a trovare l'altro in ospedale se è malato, ma anche è presente un aspetto simbolico molto importante: vogliono sentirsi famiglia, ed è qualcosa che avviene anche per gli eterosessuali. Nel momento in cui due persone vogliono convivere, sicuramente mettono su una famiglia, però nel momento in cui si sposano, a livello profondo c'è un cambiamento. Ecco, oggi c'è una grande disattenzione nei confronti delle emozioni delle persone, tendiamo sempre a privilegiare l'aspetto pratico, l'aspetto concreto, come se noi non fossimo esseri dotati di emozioni. Queste persone si si amano, si vogliono bene, vogliono creare un nucleo familiare, e nel momento in cui si legalizza il matrimonio fra omosessuali, certo non si spinge delle persone etero a non sposarsi, non si toglie niente loro. L'unico punto su cui ho qualche perplessità è sulla adozione dei bambini, non perché non siano in grado di crescerli benissimo, quante vedove crescono bene i loro figli, ma perché penso che il bambino abbia diritto ad avere un modello psicologico sia del maschile che del femminile. Mi dispiace dover dire questo, ma in un certo senso quello che conta è il diritto del minore.
Ma perché le deve dispiacere, signora? La pensiamo allo stesso modo su questo punto essenziale. Io prima l'ho preso da una piega particolare molto dura, che è quella del commercio che si realizza, dei banconi del laboratorio, del mercato che si realizzano intorno al trasferimento della riproduzione umana dal rapporto fra un uomo e una donna a pratiche di tipo diverso. Che è un rapporto inquietante. Lei lo prende da un altro punto di vista, io arriviamo per vie diverse alle stesse conclusioni. Le parla della regolazione di rapporti fondamentali, però aggiunge un elemento molto importante e sul quale credo che una parola si possa spendere, sulla necessità di un atto simbolico, di un momento che dia valore anche sociale, al cospetto della comunità di cui si è parte, a quello che si vive. Io penso che l'amore, gli affetti non sono regolabili per legge e trovo che ci sia un che di assurdo nel pensare che le leggi dello Stato riconoscano la realtà del matrimonio perché riconoscono l'amore. L'amore non può essere oggetto di commi e di un articolo di legge. Quello che viene regolato dallo Stato sono rapporti che hanno una rilevanza sociale e per una società è importante che il luogo, il grembo della vita, la famiglia, sia riconosciuta e tutelata e implementata, cosa che in Italia non accade, lo dico tra parentesi, nonostante ciò che prevede la nostra Costituzione da decenni. E su questo ragionava Barbano anche stamattina sulla prima pagina del Mattino. E però, detto questo, che la legge non può riconoscere, l'amore, perché non spetta neanche alla legge farlo, io non riderei se ci fosse uno Stato che dice cosa è amore e cosa non lo è. Credo che ci siano altre vie e altri percorsi di rispetto e di accoglienza per le situazioni che chiedono di essere accettate e valorizzate per ciò che significano. Se questo aggiunge, come dicevo prima, più solidarietà a un tessuto sociale, la cosa, uno Stato fa bene a trovare dei modi per regolare queste realtà, ma senza fare confusioni. Più solidarietà sì, più confusione no. Anche per quel profilo che diceva riguarda i figli, e non ci torno sopra perché lei è stata molto chiara. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, tocca a me?
Certo, signora.
Buongiorno, direttore. Io mi chiamo Anna Maria, e sono a Roma, sono una disabile visiva e usufruisco di un supporto una volta alla settimana da parte del servizio civile che è organizzato e diretto dall'Unione Italiana Ciechi.
Sì.
Allora, io volevo dire questo, che questi giovani che finiscono il servizio quest'anno a febbraio devono aver avuto una formazione prima di iniziare il servizio.
Che certo.
Poi il servizio che fanno non è niente di eccezionale, perché insomma è darti il braccio, aiutarti a scendere le scale, non so, leggere le cose al supermercato, accompagnarti con la macchina dal medico all'ospedale, in ogni modo cose abbastanza semplici.
Che bisogna saper fare, immagino, con una certa delicatezza. Io ho amici che hanno un handicap, una disabilità tipo come la sua, sono ipovedenti e so che ci tengono molto alla loro autonomia e gradiscono essere aiutati, ma quando è necessario
certamente,
senza impotenza. Ecco.
Però io volevo dire questo, che questa formazione non dovrebbe continuare addirittura a settembre. Hanno avuto dei giorni, posso dire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 29, 30,
sì.
poi al mese di, il mese di a settembre quello, sì. E a ottobre invece i giorni 3, 6, 7,
giorni
8,
di formazione, questi?
Di formazione, sì, ecco. Per cui in questo periodo abbastanza lungo di giorni non abbiamo avuto questo supporto, anche se era necessario. In certi casi.
Quindi lei, ecco, il punto che vuole sottolineare è che anche nelle...
È irrazionale questa
sono
cosa.
Organizzate male.
È
beh,
irrazionale,
io,
perché almeno...
Beh, grazie per averlo sottolineato. Io, io sono convinto che il bene bisogna farlo bene,
certo,
come si dice.
Rispetto quindi, ai problemi che ci sono oggi, questa è una piccola cosa, però è sempre un problema sociale, perché chi è solo come me, se ha bisogno di un supporto e non ce l'ha per tanti giorni, insomma, si trova molto male.
Certo.
Ecco, questo volevo dire. Bene. Sembra irrazionale questa presa di posizione.
Va bene, questo tipo di organizzare dei servizi.
Organizzare che, ecco.
Beh, penso che sia una segnalazione molto utile per gli addetti ai lavori e anche per la riflessione degli ascoltatori. Grazie signora
grazie,
Anna Maria.
Grazie a lei,
buona giornata,
direttore.
Buona domenica.
Buongiorno.
Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, e volevo sapere cosa ne pensa lei.
Se mi dice signori. Come si chiama, almeno lo posso salutare.
Silvano da Roma,
signor
scusi,
Silvano.
L'ho già detto. Ecco. Volevo sapere cosa ne pensa lei di quei signori o transisti, diciamo così, che hanno silurato il crocifisso la Rosy Bindi quando tentava di fare le unioni civili. A quest'ora non eravamo a questo punto. Tutto qui.
Beh, io cosa penso? Ho capito, lei si riferisce alla vicenda dei Dico, che cosa ne penso? Penso che quella legge non fosse perfetta, che avesse degli errori al proprio interno per come era costruita. Perché...
E non si poteva modificare?
Certo che si poteva modificare. Io personalmente avevo scritto anche delle cose all'epoca suggerendo come può farlo un giornalista, poi chiaramente un giornalista conta relativamente poco rispetto ai nostri parlamentari e agli scienziati del diritto che si aprono
sulla vicenda.
Io, vede signor Silvano, penso che dobbiamo creare, l'ho già detto due volte stamattina, uno strumento ad hoc preciso che si possa creare e che ci sia una possibilità di battere una via italiana originale rispetto anche le vie che sono state percorse all'estero, non si tratta di inventarsi cose strane, ho visto che questo lo sollecitava in qualche modo anche Gianni Riotta, che parte da posizioni diverse dalle mie, credo che sia possibile e credo che sia utile non fare confusioni fra i due piani. Comunque grazie per la sua sollecitazione. Dunque, fra le mail che ci sono arrivate, ha tornato a scriverci Roberto Mancini, che è intervenuto in trasmissione nei giorni scorsi sulla questione del TTIP, il Trattato sul Libero Commercio fra Stati Uniti e Unione Europea. Non ha espresso molto delle sue opinioni, però non tutto quello che avrebbe voluto dire. E l'argomento è molto importante, ci tiene che noi segnaliamo da questi microfoni che su questa vicenda i giornali cominciano a mettere l'attenzione, anche se non abbastanza dal suo punto di vista, però per la prima volta sui canali Rai si approfondirà questo argomento nella trasmissione di Report, ecco. Quindi il signor Mancini ci chiede di ricordare questo e di segnalarlo all'attenzione degli utenti. E poi vorrei dare atto al signor Gianni Lixi, che mi ha mandato una mail lunghissima, un piccolo trattato molto interessante, che affronta sia il problema dell'unione gay sia diffusamente quello della guerra nel vicino oriente e il ruolo di Israele e dei paesi arabi in quella vicenda tormentata e il ruolo dell'Europa e il non ruolo dell'Europa in quell'area, l'incapacità di portare un contributo positivo. È un intervento molto ampio, molto lungo, non posso darne conto, però lo ringrazio per la profondità e la cortesia con la quale me l'ha fatto avere. Volevo segnalarvi alcuni sms. Uno stato, l'amore non può certo regolarlo, ma un riconoscimento sociale ha notevoli implicazioni emozionali. Ci sarà chi confonde, ma anche chi mistifica. Francesco Saverio. Sì, è possibile che ci sia anche chi mistifica. L'importante è che non si confonda quello che non va confuso. Questa è la mia opinione. Faccio parte di un'associazione che aiuta donne vittime di violenza, scrive Anna con un SMS. Le donne che arrivano sui barconi d'Italia non sempre partono incinte, spesso lo diventano in seguito alle violenze subite durante il viaggio. La signora Anna segnala un fatto vero, drammatico, ne abbiamo dato conto anche con reportage impressionanti dalla Libia, dove molte donne sono state oggetto di violenze terribili. Questa è l'altra parte del fardello che devono portare. E con orrore lo dico. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Ah, buongiorno, Daniela dalla provincia di Napoli.
Sì, signora, mi dica.
Dunque, io a proposito di un intervento che ho sentito per radio, non so da parte di chi, non ricordo, riguarda la trascrizione del matrimonio tra omosessuali.
Sì.
E in questo intervento, non credo fosse un politico, insomma, adesso dobbiamo andare avanti anche con le unioni civili. Ora, io la regolamentazione delle unioni civili, almeno da parte delle coppie eterosessuali, l'ho vista sempre un passo indietro nell'ambito delle libertà individuali, perché queste coppie che nascono libere poi sarebbero regolamentate da una serie di obblighi. Faccio un esempio: in caso di separazione, l'elemento economicamente più forte poi potrebbe essere chiamato a mantenimento dell'elemento più debole.
Sì.
Allora, la libertà dove sta più? Tanto vale regolamentare un matrimonio in tutte le sue forme, non so, accelerare il divorzio breve per quelle coppie che ancora non possono regolarizzarsi e lasciar perdere delle generiche unioni civili che secondo me rischierebbero solo di creare delle famiglie di serie B.
Molto chiara la sua opinione, signora. Io so che questa è anche l'opinione, ad esempio, espressa da esponenti del governo, dell'attuale governo, nel senso che le ipotesi che circolano sono quelle per la regolazione delle unioni in un modo che dovrà essere stabilito. Si è fatto riferimento al modello tedesco, ma io ripeto, spero che si prenda invece una via molto italiana, se sia capace di scrivere con una grammatica legata alla nostra realtà. Un testo di tipo diverso che escluda ad esempio l'adozione dei bambini e pratiche di questo tipo, per gli stessi motivi di cui parlava poco fa la signora Valeria, sempre da Napoli. Riguardo alla questione delle unioni che dovrebbero regolare le coppie libere, come lei giustamente le ha definite, penso anch'io che sia una cosa pleonastica. Un uomo e una donna che vogliono vivere insieme possono sposarsi, le unioni civili esistono già nel nostro paese e sono i matrimoni solo civili. Se uno non vuole fare il matrimonio religioso non lo fa. Il matrimonio religioso ha valore anche civile, ma si può sposare anche soltanto in comune, come si dice. Quindi se uno non vuole farlo è perché non vuole farlo. La possibilità ce l'ha, e questo è il ragionamento che presiede all'orientamento che sembra prevalente nell'area di governo. Non so quali saranno gli esiti di tutto questo, però credo che la sua obiezione abbia un senso, al di là delle valutazioni di tipo economico, che credo che non siano dirimenti su questo punto, non del tutto almeno. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Ah, mi sente?
Certo, signora, buongiorno.
Telefono da Torino.
Sì, e telefonavo lei si perché... chiama signora, nome, basta il nome.
Luigia. Sono un artista. Comunque,
sì.
Telefonavo perché ho partecipato, naturalmente voglio chiedere il suo parere su questo fatto, sì. Su questa esperienza. Ho partecipato a Torino Spiritualità e ho sentito, io ho giudicato... un demigrare Papa Francesco dalle conferenze che ho sentito a Torino Spiritualità, cioè lo presentavano come un prete di campagna, un prete che sta trasformando Roma in una parrocchia, e questo non risponde, secondo me, a parte il fatto che io lo trovo un fatto qualitativo rispetto al messaggio originale del Vangelo, comunque non era presentato così, e invece non è l'esperienza che io ho di Papa Francesco. Ad esempio, io non ricordo un'omelia di Papa Ratzinger, la seconda omelia di Papa, scusi?
Non ricordo un'omelia di?
Non ricordo un'omelia di Papa Ratzinger, non un'omelia che mi abbia colpito, mi abbia interessato. Invece la seconda omelia di Papa Francesco, nella seconda omelia ha dichiarato di essere contrario all'omertà, il che è una dichiarazione storica. Si è poi dimostrato contrario alla mafia, mentre in genere la religione si prestava a perdonare i vari mafiosi. Ma soprattutto, e secondo me questo è di nuovo una questione di discussione, si è dichiarato vescovo di Roma. Ora, il papato è stato iniziato da Costantino il Grande, perché questo rafforzava il suo impero. Ha donato il tesoro di Roma e la Chiesa è divenuta,
signora, mi scusi,
a Roma.
La storia la conosciamo, se lei mi fa capire qual è il cuore della sua domanda.
Appunto, glielo stavo dicendo. Allora, Roma è diventata, il papato è diventata la lotta tra le famiglie ricche per acquisire papato e ricchezza relativa. Ora, dichiararsi il vescovo di Roma da parte del Papa è dichiararsi un ritorno al messaggio evangelico originario, che col papato è stato di fatto tradito. Lei cosa ne pensa?
Sì. Dunque, io mi ricordo diverse omelie, intanto volevo dire per la battuta che ha fatto, dei diversi papi. Mi ricordo omelie splendide di Paolo VI, me ne ricordo di Giovanni Paolo II, le ricordo ovviamente anche di Papa Benedetto e alcuni suoi discorsi straordinari, come quello, l'incontro con gli intellettuali al collegio di Barbarin a Parigi, al Reichstag di Berlino, a Westminster. Ricordo, le omelie di Papa Francesco hanno un pregio straordinario, non durano mai più di 8 minuti. Da un punto di vista giornalistico, lo dico proprio da cronista, hanno dentro almeno 3 titoli efficacissimi ogni volta, che si incidono nella memoria delle persone e aiutano a riflettere su tratti fondamentali della nostra esistenza. Che poi la Chiesa, fino a Papa Francesco, non abbia parlato contro la mafia, contro la criminalità, questo è un'opinione, ci sono stati diversi gradi di intensità del contrasto al male, ma certamente tutti abbiamo negli occhi figure di grandi uomini di fede, cito solo Padre Treppi, Don Pino Puglisi, ma potrei citarne anche altri e ricordare ciò che Giovanni Paolo II disse nella Valle dei Templi, per dire che non siamo all'anno zero. Certamente ci sono delle parole, degli accenti molto forti in questo momento, provvidenzialmente sono stati detti in un tempo in cui le mafie stanno diventando di nuovo arroganti e forti. Per arrivare all'ultimo punto, quello del Vescovo di Roma, Papa Francesco ha detto quello a cui è stato eletto: il Papa è Papa perché è Vescovo di Roma, e il messaggio che ha dato dall'atto della sua elezione, affacciandosi alla finestra di San Pietro e presentandosi al mondo come il Vescovo di Roma, come colui che presiede le altre chiese nella carità, che è l'immagine di un grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, era un messaggio ecumenico molto forte a tutti i cristiani separati. Credo che anche questo sia la ricchezza, dimostri la profondità, non esattamente da campagna, di un Papa, un uomo di Dio che è capace di stare con le persone estremamente colte, parlare al loro livello. Il discorso di ieri a chiusura del sinodo è uno straordinario testo di un'intensità e una profondità, invito tutti a leggerlo, è pubblicato integrale su Avvenire, ma anche dal Corriere della Sera oggi, ne vale davvero la pena. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, di questo filo diretto, di questa settimana di dialogo attraverso i microfoni di Radio 3. Io sono grato a tutta la redazione di Prima Pagina che mi ha accompagnato in questo lavoro, sono grato agli ascoltatori che hanno scambiato le loro opinioni con me, a quelli che mi hanno ascoltato, a quelli che hanno apprezzato le cose che ho detto, a quelli che mi hanno fatto avere delle garbate critiche e anche qualche critica sgarbata, che fa bene, perché noi giornalisti abbiamo sempre la sensazione di stare un po' troppo su una torre d'avorio, no? Che guardiamo la realtà dall'alto. Io cerco di tenere i piedi per terra, non sempre mi riesce, e queste cose aiutano. Buona settimana a tutti, buona domenica adesso e buona prossima settimana. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Alessandro Giuli, vice direttore del Foglio. A lui gli auguri di buon lavoro.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Da domani, lunedì 20 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Alessandro Giuli, vice direttore del quotidiano Il Foglio. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.